noi siamo ancora alle prese con il secondo svolgimento esortativo e dedichiamo ancora questa mattina agli ultimi versetti di questa sezione. Leggevamo sino alla fine del capitolo 2, ricordate la vita nuova come manifestazione di bellezza. Su questo abbiamo avuto modo di intenderci leggendo e rileggendo il testo della prima lettera di Pietro proprio ieri. Una manifestazione di bellezza, un proclama introduttivo nei versetti 11 e 12, una bellezza che Pietro riscontra direttamente nella condizione itinerante della vita cristiana, e poi dal versetto 13 del capitolo 2 l'attenzione si concentra su diversi contesti di vita nei quali si svolge il cammino della vita nuova. In primo luogo abbiamo avuto a che fare con contesto di vita da cui non si può mai prescindere, che riguarda il rapporto con le autorità pubbliche. Ma poi abbiamo avuto a che fare, ed è quello di cui ci occupavamo, il testo di cui ci occupavamo proprio ieri pomeriggio, con le autorità domestiche, che poi è un'indicazione che ci rimanda, per dirlo in maniera un po' generica ma non banale, al mondo del lavoro, mondo del lavoro. E leggevamo fino a tutto il capitolo 2, versetto 25, e da qui dobbiamo ripartire, perché adesso il nostro Pietro vuole aiutarci a prendere ancora una volta in considerazione, a contemplare la bellezza della vita nuova nel contesto di quella che è la vita di coppia, dal versetto 1 al versetto 7, poi ancora i versetti che seguiranno fino al versetto 12, ma da qui dove ci troviamo adesso fino al versetto 7 la vita di coppia, e sempre c'è da considerare il fatto che il nostro Pietro vuole aiutarci a riscontrare, ad ammirare la bellezza della vita nuova, che qui è colta nel contesto della relazione di coppia. In diretta continuità, peraltro, con quello che Pietro ci ha detto immediatamente prima, tant'è vero che adesso il capitolo 3 si apre con una espressione che ribadisce in maniera molto energica la continuità tra quel che abbiamo appena letto nei versetti precedenti e quello che adesso Pietro ci comunica. Ugualmente voi, notate questo ugualmente voi, importante, tenete conto che quando nel versetto 7 arriviamo a leggere quel che Pietro ci dice circa gli andres, che sarebbero gli uomini, i mariti, mentre qui adesso ci parla delle gineches, cioè delle mogli, delle donne, e nel versetto 7 leggeremo ancora una volta ugualmente voi, ugualmente rispetto a cosa? Ugualmente rispetto a quello che ha appena descritto precedentemente, cioè come noi da pecore sbandate, pecore erranti, pecore smarrite, siamo ricomposti nell'unico gregge dal momento che abbiamo modo di riconoscere il pastore, che è esattamente quell'agnello che è stato immolato nell'innocenza e che in questo modo ha assunto in pieno la prerogativa pastorale della guida per noi, il guardiano per noi, colui che ha dimostrato di essere in grado di assumere la responsabilità del nostro dramma, condividendo fino in fondo le conseguenze delle nostre sconfitte, delle nostre miserie, del nostro esilio dalla vita, lui l'innocente. Ed ecco, in questa rivelazione d'amore noi riconosciamo il pastore. Il pastore che, non dimentichiamo il quarto canto del servo di Isaia, richiami così insistenti nei versetti precedenti, fino all'ultima battuta, qui nel versetto 25 del capitolo 2, eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore, il guardiano delle vostre anime, l'episcopos. Ecco l'agnello, colui che nella sua innocenza si è consegnato fino a subire quell'ingiusta condanna a morte, che pure ha dimostrato come in lui finalmente, da pecore sbandate, ritorniamo ad essere pecore che possono confidare nella pazienza, nell'attenzione, nella puntualità, nel valore del pastore che ci guida e ci guiderà sulle strade della vita. Ugualmente voi, dice adesso, dunque quello che dice alle mogli, poi ai mariti, alle donne, poi agli uomini, sta in diretta continuità con quello che abbiamo letto proprio ieri e che adesso stavo richiamando. Pietro attribuisce sia alle donne adesso, ed è quello che subito leggiamo, sia agli uomini poi successivamente, ma intanto leggiamo quello che dice a riguardo delle figure femminili, nella relazione di coppia, perché non si può mai dimenticare che questo è il contesto nel quale si inseriscono le due figure, una relazione di coppia, e Pietro conferisce una posizione pastorale alla figura femminile adesso, vedete, in continuità con quanto leggevamo, ugualmente voi mogli, ma una posizione pastorale nei confronti dei mariti, e quando poi leggeremo nel versetto 7, ugualmente voi mariti, anche in questo caso una una continuità pastorale, quel cammino alla sequela dell'agnello che ha tracciato il percorso, che ha lasciato le orme, di cui noi siamo seguaci e discepoli in quanto pecore che ritrovano il pastore. Cammino che coinvolge tutta quella ristrutturazione del nostro vissuto, dal momento in cui siamo orientati nella sequela dell'agnello divenuto pastore, adesso vedete Pietro ci propone come criterio fondamentale per conferire all'interno di una relazione di coppia, adesso parla della donna, poi parlerà dell'uomo, ma una responsabilità pastorale, una responsabilità che si inserisce con caratteristiche particolari, non c'è dubbio, ma nella sequela del servo del Signore, l'agnello divenuto pastore. E quando qui leggo, ugualmente voi mogli state sottomesse ai vostri mariti, proprio quello che sto dicendo e su questo insisto, è dovuto al fatto che subito noi potremmo fraintendere questo incoraggiamento alla sottomissione, quasi un ordine alla sottomissione, come ancora una volta l'imposizione alla figura femminile a fare da gregaria, a fare da sottomessa, a fare da dipendente, a fare figura operativa nel contesto di una vicenda che è gestita secondo criteri imposti dalla figura maschile. E qui vedete, questo state sottomessa ai vostri mariti non è un imperativo che conferisce alla figura femminile una posizione, meschina, squalificata, dipendente, come già vi dicevo, perché questa sottomissione è espressione che è da intendere in rapporto a quello che leggevamo poco prima, a riguardo del servo del Signore. Competenza pastorale è conferita così alla donna nei confronti dell'uomo, una competenza pastorale che la rende discepola del servo del Signore, quella creatura redenta che segue le orme dell'agnello e che è così niente meno che qualificata come sacramento di quella pastoralità che una volta per tutte si è manifestata nella storia dell'umanità, la storia della salvezza, dal momento che il servo ha portato a compimento la sua missione, dal momento che il figlio, morendo e risorgendo a dimostrato come splende la gloria del Dio vivente, e dal momento che l'agnello nella sua innocenza è divenuto il guardiano della nostra vita, il custode e nello stesso tempo la guida che ci conduce alla sorgente della vita e ci riporta al grembo del Padre. Dunque, questa sottomissione della donna, così come traduce la mia Bibbia, non è da intendere come una nota di disprezzo che riduce la figura femminile a un ruolo marginale o addirittura soltanto strumentale. Perché, vedete, qui dice: anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengano dalla condotta delle mogli senza bisogno di parole conquistati. Vedete che Pietro conferisce alla figura femminile una, e ribadisco quello che affermavo poco fa, una precisa posizione pastorale, una responsabilità pastorale, una competenza pastorale, una fecondità che riguarda esattamente il servizio della parola, la parola di Dio. E quindi in questo modo per come la donna nella relazione di coppia sarà in grado di proclamare, testimoniare, illustrare la parola del Dio vivente, quella parola che si è fatta carne per noi, quella parola che è il servo rifiutato da tutti e vittorioso, l'agnello immolato che è pastore che conduce alle sorgenti dell'acqua della vita. Ebbene, così vedete, Pietro ritiene di riconoscere, e in questo la bellezza della donna nella relazione di coppia, niente meno che una sacramentalità redentiva, questo quando parla qui di una conquista. È una conquista non nel senso della forza bruta che occupa uno spazio o impone le proprie condizioni, ma è una conquista nel senso del riscatto, come peraltro si legge in greco, nel senso della redenzione, nel senso che è esattamente una competenza redentiva quella che è riconosciuta da Pietro, la figura femminile, nel contesto della vita di coppia, in continuità con il valore fondamentale di quella vita nuova che è radicata nell'appartenenza al servo, nella comunione con l'agnello divenuto nostro pastore. E qui vedete, Pietro aggiunge ancora, saranno conquistati, redenti, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. E qui Pietro fa riferimento a quello che, senza starci tanto a ragionare sopra, è componente, quella che è una componente del linguaggio femminile, e cioè l'abbigliamento. E infatti subito aggiunge, il vostro ornamento, in greco dice il cosmos, il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, quello che poi Pietro considera come un dato che è rilevante nel contesto di un certo ambiente, per come vanno le cose, per come ci si comporta comunemente, ma non sta tanto a fare polemica, perché invece dice cercate piuttosto di adornare. Qui la traduzione va senz'altro rivista, almeno per quanto leggo nella mia Bibbia, leggo come sta scritto comunque per ora, cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace, ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Dunque, l'abbigliamento o l'ornamento interiore, che, vedete qui, dice Pietro, è o cryptostis cardias anthropos, dice così in greco, che vuol dire l'uomo che è nascosto nel cuore. Qui la mia traduzione, insomma, divaga, dà proprio l'impressione che in questo caso si può dire, non è un abuso o una violenza, non ha capito. L'uomo nascosto nel cuore, o cryptostis cardias anthropos, l'uomo nascosto nel cuore della donna. L'uomo nascosto nel cuore della donna. Questo è l'ornamento che rende sacramentale la figura femminile, che rende testimone la figura femminile di quella Pasqua redentiva che costituisce l'evento decisivo per la salvezza dell'umanità, che fa della figura femminile a pieno titolo la discepola del Signore, la guardiana del gregge, per come è radicalmente e intimamente vincolata in un rapporto di comunione con quell'agnello che si è fatto carico di tutto ciò che è umano, che nel suo cuore umano quell'agnello ha dato spazio all'umanità intera. L'uomo nascosto nel cuore. E qui vedete Pietro subito aggiunge, è proprio questo cosmos, questo ornamento interiore che si manifesta attraverso un respiro mite e pacificato. Qui la Bibbia parla di un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace, ecco, un respiro mite e pacificato, che poi, vedete, è un'immagine che è strettamente connessa con quella dell'agnello, così come leggiamo nel quarto canto del servo, che silenzioso viene condotto, ma è il pastore che conduce le pecore del gregge, sbandate com'erano, le conduce alle sorgenti dell'acqua della vita e ricompone la moltitudine nella armonia della comunione. Ed ecco l'uomo nascosto nel cuore della donna. Questo è prezioso davanti a Dio. Vedete, no, non sta dicendo come qualche volta, vedete, si è anche inteso, ma sono cose che diventano anche un po' ridicole, un po' grottesche. Come devono andare vestite le donne, poi sono sempre gli uomini che stanno come devono andare vestite le donne. Ecco, soprattutto i preti qualche volta ci tenevano molto a stabilire come devono andare vestite le donne. Le maniche fino a metà dell'avambraccio, no, è così, è il resto dell'altro, oppure le gonne fino a quella certa altezza non si discute. E così. Io ho trovato una volta in una delle nostre case, sono scemezzo, un fascicoletto, era del 1945, diocesi di Milano, in quell'epoca era un grande personaggio, era vescovo di Milano, ma 1945, la guerra, il 25 aprile, finita la guerra, liberazione, eccetera. Fascicolo, nel mese di giugno del 45 a Milano Togliatti fece un comizio famoso in cui disse che non era giunto il momento della rivoluzione. Per cui non si è fatta la rivoluzione, perché era il momento di dire, allora adesso no. Bene, in quel momento, in un contesto così tragico, pieno di problemi, dove bisogna ripensare all'Italia, eccetera, eccetera, la Diocesi di Milano pubblica un fascicolo dove stabilisce come devono vestire le donne. Io l'ho conservato, tra le varie attività che danno forma all'archivio della mia vita, l'ho conservato. Insomma, qui sta scoppiando la rivoluzione, dobbiamo venire in Italia, finita la guerra, siamo... Come vanno vestite le donne? Qui vedete, Pietro sta dicendo un'altra cosa. Questo è veramente prezioso davanti a Dio. E non sta sagomando la donna dentro uno scafandro, ma sta dicendo, ecco come la donna è scrigno di umanità. Prezioso davanti a Dio. Nel contesto della coppia, dove la bellezza della donna è nel contesto della coppia, è nel suo essere custode dell'umano. E dice poco. Dopodiché qui aggiunge: così una volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio. E qui c'è il richiamo alle matriarche. Qui sono le figure fondamentali della storia della salvezza, sono le quattro madri, sono i tre padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono le quattro madri, perché c'è Sara, poi c'è Rebecca, poi c'è Rachele, c'è Lia, insieme sono le due mogli di Giacobbe, le quattro madri, le madri per antonomasia nella storia della salvezza. Qui poi espressamente viene segnalato il caso di Sara, la moglie di Abramo. Così una volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio, esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo. Attenzione, perché qui ritorna il verbo nel versetto 5, il verbo sottomettere, no? E allora vedete, l'avevamo messo al suo posto nel versetto 1, ritorna nel versetto 5, e dunque vedi che poi le donne comunque devono fare da sguattere, oppure devono occuparsi di tutte le necessità di ordine spicciolo, perché poi le attività importanti sono prerogativa degli uomini, devono stare sottomesse e soprattutto obbedire. Attenzione, perché qui sta dicendo che Sara obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. E sapete che qui, sul bordo della mia pagina c'è di mezzo il capitolo 18, versetto 12, nel libro del Genesi. Quando Sara impara a sorridere e quando Sara diventa madre. Genesi 18, 12, Sara sorride in corrispondenza poi al sorriso di Abramo, in corrispondenza all'annuncio che è stato rivolto ai due, in particolare l'annuncio rivolto proprio a lei, Sara, da quei tre visitatori che sono in sosta, sono ospiti presso la tenda di Abramo, Mamre. Genesi 18, versetto 12. Ma vedete che qui Pietro sta dicendo che quando Sara finalmente, in età avanzata, realizza la fecondità che le consente di partorire quel figlio che sarà il figlio del sorriso, Isacco, il figlio del sorriso, Sara già ha alle spalle tutto un itinerario nel corso del quale la sua maternità già si è espressa nei confronti dello stesso Abramo. Vedete, Abramo è il suo signore. Bisogna ritornare al capitolo 12 del libro del Genesi, quando Abramo è partito, con lui è partita Sara, poi ci sono tutti i suoi, c'è anche il nipote Lot, e questo e quell'altro, e le promesse ad Abramo, discendenza, una benedizione, la terra, soltanto che Abramo ha a che fare con una moglie sterile, che poi sia sterile la moglie, sia sterile lui, questo è tutto da vedere, ma insomma, la coppia è sterile, non c'è futuro, non c'è futuro, non c'è niente da fare. E a quel punto, quando in occasione della carestia scendono in Egitto, capitolo 12, siamo all'inizio della storia della salvezza, Abramo ritiene che sia opportuno dichiarare che Sara è sua sorella, perché ha paura di trovarsi in difficoltà dal momento che è così bella Sara che qualcuno si invaghirà di lei e potrebbe andarci di mezzo a lui, che è l'incomodo, perché è il marito di Sara. Allora vediamo di evitare incidenti del genere, dichiariamo che Sara è sorella, che poi c'è anche una parentela, questo è un altro discorso, è anche pure vero. E allora il faraone poi manda a chiamare Sara e qui la situazione diventa veramente paradossale, incresciosa. Mia nonna, quando per la prima volta prese in mano una Bibbia comincio a leggere le prime pagine, arrivate a questa pagina, io queste cose non le voglio sapere, io non le sapevo e non le voglio più sapere, quindi non voglio leggere queste cose strane che succedevano, e quindi chiuso il discorso, finito la vita, finito. Finita la vita, catechesi indica e rimandata alle prossime generazioni, cioè, e infatti io sono la terza generazione. Dove, che cosa succede? Succede che il Signore interviene, e il Signore interviene perché Lui ha promesso, e perché Lui ha promesso in modo tale che quella che per Abramo sembra un'ipotesi ormai cancellata. Cosa volete stare a pensare a una discendenza numerosa come le stelle del cielo, il sabbio del mare, non c'è neanche un figlio, non ci pensiamo più. E invece il Signore ci pensa, perché il Signore è fedele alla sua promessa. Il Signore dice: adesso Sara deve ritornare da Abramo, e allora il faraone si trova nei pasticci, non capisce più cosa gli sta succedendo, si ammala, lui gli altri in casa, un disastro tale. Poi viene capito, informato, ma guarda che questa è la moglie non la voglio più sapere, gliela consegni, chiedela alla tua moglie, non ti permettere più di compiere gesti del genere, e gli restituisce la moglie. E Abramo osserva questa scena, dove Sara, che non è madre di un figlio, è già madre di Abramo, perché Abramo ha preso vita da lei. Per come sono andate le cose, già Sara è stata lo strumento di cui Dio si è servito per custodire la vita di Abramo. E Abramo riparte, fine del capitolo 12, si rimette in cammino, con tutte le sue contraddizioni. Vedete che quando Sara qui obbedisce ad Abramo chiamandolo Signore, non si prostra ai piedi di Abramo come la moglie del re di Thailandia. No, è già madre di Abramo per il fatto di essere donna. Chiamandolo Signore. E quindi dice, vedete, di esse infatti siete diventate figlie della maternità di Abramo, di Sara, figlie della maternità di Sara. Figliolanza femminile nei confronti della maternità di Sara. Di essa siete diventate figlie, se operate bene non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. C'è un'attenzione particolare di Pietro a questa comunione tra donne che si esprime nella continuità di quella pastoralità propria della figura femminile che è madre, e che è madre anche nella sterilità, che è madre anche là dove i figli non nascono per diversi motivi, ma è nel suo essere donna che è discepola dell'agnello e sacramento del redentivo, mediante il quale il servo di Dio ha portato alla vita, e alla vita nuova, quella vita rigenerata che è la salvezza dell'umanità. E siete diventate figlie, dice, di Sara. Se operate il bene, c'è una continuità che in realtà ci rimanda ancora più indietro a quella che è la vocazione femminile da Eva in poi nella rivelazione biblica. La figura femminile dalle origini è già una premonizione di salvezza per il fatto stesso che è madre della vita, custode della vita, pastore della vita. Io credo che questa pastoralità del femminile sia infinitamente più preziosa di quell'altra pastoralità per cui ogni tanto capita qualche signora che vorrebbe mettersi una mitra sulla testa. Credo che sia poco invidiabile, ecco, una soluzione del genere. Ma lasciamoci aiutare da Pietro a ammirare fino in fondo questa bellezza, a cui adesso si aggiunge, vedete, la bellezza dei mariti, ugualmente voi, ugualmente, sempre in continuità con l'evento redentivo di cui è protagonista il servo del Signore, agnello divenuto pastore, finalmente, e dice, anche voi, allo stesso modo, mariti. E qui, solo versetto, ma il testo è piuttosto, come dire così, complesso e anche un po', per dirla forse brutalmente, un po' ingorgato, però ne veniamo a capo, cerchiamo di sciogliere l'ingorgo, ma insomma Pietro è spiccio, non ha tempo da perdere, dice, ugualmente voi mariti, dice, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi alla grazia della vita. Poi c'è un'aggiunta. Qui, attenzione, perché Pietro dice, rendetevi conto, per quanto vi rendete conto di come la presenza femminile è più debole, poi fino a un certo punto, questo è tutto da discutere, forse una volta, non so. Comunque Pietro qui non sta dicendo che se fate il pugilato vedete che quelle vanno KO, non sta dicendo questo, sta dicendo che rendetevi conto di come la debolezza altrui è il contesto nel quale voi abitate. Quando qui leggo trattate con riguardo le vostre mogli, in greco lui usa una coabitazione. Voi avete dimora nella loro debolezza, per cui attenzione, rispetto, ammirazione per questa debolezza che è dimora per voi, nella quale voi abitate. Abitate non solo fisicamente, ma moralmente, idealmente, nel vissuto altrui. E rendetevi conto di come voi ci siete in quanto siete collocati in questa dimora, e così la figura maschile che avrà una sua strada da percorrere, ma rendetevi conto di come c'è una bellezza nella vostra condizione maschile all'interno di una relazione che vi rende ospiti del femminile, ospiti in casa del femminile. Questa consapevolezza di essere ospiti in casa d'altri è prerogativa determinante per Pietro circa la bellezza del maschile. E di tutto quello che l'essere maschi può esprimere poi nelle cose del mondo, nelle cose della società umana, nell'ambiente pubblico come nell'ambiente privato, nell'ambiente domestico. E allora dice qui ancora, vedete, rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Anche qui la traduzione è un po' contorta. C'è da considerare il rispetto per quella presenza che è interna, adesso sta parlando di una eredità condivisa, è interna alla vocazione alla vita. Sta dicendo ai mariti o alla figura maschile che gli è possibile prendere coscienza della sua propria vocazione alla vita in quanto si rende conto con il dovuto rispetto di essere depositario di una eredità condivisa. In quella vocazione alla vita renditi conto che ti è conferita una responsabilità. È proprio un modo per, in maniera estremamente essenziale, estremamente qui proprio precisa, lapidaria, sottrarre la figura maschile al rischio di intrappolarsi da se stessa all'interno di un circuito autoreferenziale, all'interno di una logica di soggettività che si erge nella sua solitudine. Impossibile, dice, sarebbe come rinunciare alla bellezza della vocazione alla vita nuova. La vocazione alla vita è recepita, acquisita, trova corrispondenza nella figura maschile in quanto è spazio che contiene in sé la presenza altrui, una presenza, vedete, bisognosa di attenzione, di rispetto, di stima, così come ci si rende conto del fatto che non si può rispondere alla propria vocazione alla vita se non si è responsabili degli altri vicini, lontani e del resto del mondo in prospettiva. Ma qui è proprio la relazione di coppia che diventa luogo rivelativo, proprio luogo epifanico, sacramento della bellezza di Dio e del suo mistero. Tant'è vero che poi, vedete, il versetto si conclude qui in maniera sintetica con queste poche parole, così non saranno impedite le vostre preghiere. E qui è in questione la preghiera comune, la preghiera dell'uomo e della donna, preghiera che Pietro qui in maniera così essenziale considera come l'icona, il criterio che conferma la bellezza della vita di coppia. Là dove l'uomo e la donna, tra l'altro è quello che poi dice anche Paolo nella prima lettera ai Corinti, l'uomo e la donna in preghiera, è l'icona della bellezza della coppia, la preghiera comune, è anche il criterio, vi dicevo, per apprezzare adeguatamente, cogliere nella sua autenticità questa epifania di bellezza, la preghiera comune. Così non saranno impedite le vostre preghiere. C'è ancora da dare uno sguardo ai versetti seguenti, poi ci fermiamo per la vostra preghiera di stamattina, dal versetto 8 al versetto 12. E qui vedete che il nostro Pietro fa un passo avanti, o comunque così dà uno sguardo a un contesto più ampio, nel senso che subito ci rendiamo conto, ancora è in questione la bellezza della vita nuova in quanto vita comunitaria. In quanto vita comunitaria, infatti leggo: e finalmente, qui è come un respiro che si proietta verso la pienezza escatologica, ecco. Finalmente, verso la fine, todetellos dice in greco, ecco, siate tutti concordi, partecipi delle gioie, dei dolori degli altri, animati dall'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Vedete, una serie di cinque attributi che servono inconfondibilmente a caratterizzare il coinvolgimento affettivo che è prerogativa di una vita comunitaria, e è sempre in questione la bellezza della vita comunitaria. Tra l'altro qui abbiamo a che fare, si può dare per scontato, con singole persone che di per sé sono estranee tra di loro, sconosciute, e vengono condotte lungo quell'itinerario di scoperta che si esprime in maniera così, così come dire, appassionata, per come leggiamo in questo versetto 8, nella concordia, nel modo di partecipare alle gioie e ai dolori altrui, nella presa d'atto di essere coinvolti in una relazione indissolubile quando pure si è degli sconosciuti, come i fratelli. I fratelli sono tali indipendentemente dal fatto di essersi scelti tra di loro. I fratelli non si scelgono tra di loro, neanche le sorelle veramente. Fratelli e sorelle non si scelgono, ma si trovano ad essere, e comunque nessuno può contraddire la positività di quel vincolo, che magari può essere il contesto nel quale si litiga, e si litiga cordialmente, si litiga fraternamente, si litiga appassionatamente, ma non si può cancellare il fatto di essere fratelli, perché siamo fratelli perché veniamo dallo stesso grembo, e non c'è niente da fare. Essere fratello o sorella mi definisce o definisce altri in rapporto a me, indipendentemente da me. E questa è scoperta che Pietro trova come motivo di rivelazione di quanto la vita comunitaria porta in sé ed esprime in se stessa come bellezza. Non dimenticate che siamo sempre nel contesto di un grande viaggio, di un cammino, di tappe, di la vita pubblica e la vita domestica e il lavoro e la vita di coppia. E qui dice, ecco, misericordiosi, umili, sono cinque attributi. E varrebbe la pena di stare a discutere su queste poche parole, ma lascio a voi la possibilità di leggere, rileggere e ruminare adeguatamente queste righe. E intanto aggiunge: non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, per avere in realtà la benedizione. Ecco, questo è il punto, e qui bisogna che poi ci fermiamo. vita comunitaria, una raccomandazione molto semplice circa la necessità di custodire il linguaggio, non rendete male per, né ingiuria per ingiuria, il linguaggio, ma poi vedete, Pietro ci tiene a precisare che la vita comunitaria è il laboratorio sapientemente, provvidenzialmente predisposto per imparare a benedire, è il laboratorio della benedizione. Ecco, benedicendo rispondete, poiché a questo siete stati chiamati, ci siamo di nuovo a quella vocazione, a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Questa è l'eredità di famiglia, ricordate che fin dall'inizio della storia della salvezza, da Abramo a Isacco, da Isacco a Giacobbe, da Giacobbe ai suoi figli, poi ci arriva Mosè, di benedizione in benedizione, la eredità di famiglia. Imparare a benedire. La famiglia per imparare a benedire, la comunità per imparare a benedire. La bellezza della vita comunitaria in quanto è il luogo sacramentale nel quale il pastore di tutte le pecore è il maestro della benedizione che si sviluppa in quell'ambito particolare e che poi trabocca rispetto al vissuto comunitario sulla scena del mondo. E qui la sezione che stiamo leggendo si conclude con una citazione del Salmo 34. Salmo 34 l'avevamo già citato nel capitolo 2, versetto 3, ricordate, ne parlavamo ieri, quando se avete già gustato quanto è buono il Signore, quanto è buono il Signore, gustate, vedete quanto è buono il Signore, il Salmo 34, che tra l'altro è il Salmo che ha un'intestazione, andate a vedere nella vostra Bibbia, e l'intestazione dice che quella volta Davide era impazzito, faceva finta di essere pazzo, però è una follia molto istruttiva per noi, e perché era andata a finire alla corte del re filisteo, si è trovato in una situazione sballata, incresciosa, e finge di essere pazzo e così le situazioni si risolvono, ma è la pazzia di Davide. Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore, sulla mia bocca sempre la sua lode, si rallegrino gli umili, facciano festa, ecco, i pazzi. I pazzi, l'impazzimento. E questa pazzia è da Davide in poi come un patrimonio prezioso che viene ereditato di generazione in generazione e che passa attraverso, dice il nostro Pietro, la scoperta di una bellezza singolare, in questo caso, che pure va opportunamente illustrata, riguardante la vita comunitaria. E quindi dice, ecco il versetto 10, infatti chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male, le sue labbra da parole bugiarde, eviti il male, faccia il bene, cerchi la pace e la segua, cerchi la pace e la segua, la pace e la segua. Questo versetto poi viene citato nella lettera agli Ebrei in un testo di particolare importanza nel capitolo 12 della lettera agli Ebrei, ma cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alla loro preghiera, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Questa eredità riceviamo nella famiglia, riceviamo in comunità, è una bellezza che stiamo sempre imparando a riconoscere, ad ammirare e di cui impariamo anche, stiamo imparando a diventare un riflesso per come accogliamo la benedizione che dà sostegno alla nostra vita. e facciamo di questa nostra piccola vita sempre bisognosa della presenza altrui e responsabile verso di essa un segno di benedizione.